diciamo che questo è il dato che, vabbè, per mio, diciamo così, come compagni che da anni si battono per il diritto di abitare, chi a Torino ormai assume questa, questo ambito di intervento anche da altri sportelli che ci sono in città, diciamo che non ci stupisce molto, nel senso che comunque vediamo quotidianamente un continuo impoveramento delle famiglie o dei singoli comunque che non riescono più a pagare l'affitto, e ovviamente rispetto a una crisi che continua a mordere, che non ha nessuna via di uscita, continuano appunto ad esserci delle contrazioni del reddito, continuano ad esserci delle forme di diciamo così di erogazione di quello che può essere appunto l'affitto, che quindi è una forma di credito rispetto a una proprietà privata, proprio appunto perché appunto c'è questa forma di impoverimento che continua a crescere, e quindi è normale che ci siano più ingiunzioni di sfratto, che ci siano più accessi da parte degli ufficiali giudiziari, che ci siano più sgomberi coatti delle proprie abitazioni. Quindi in questo senso diciamo non ci stupisce non ci stupiscono questi dati, che ovviamente andranno ad aumentare di anno in anno. Noi abbiamo visto che nel rapporto del 2016, che riprende ovviamente quello dell'anno precedente, del 2015, gli sfratti per famiglia erano, nucleo familiare, parliamo sempre di Torino, erano 221, adesso gli sfratti per nucleo familiare sono diventati 241 e continueranno sicuramente ad aumentare. Ovviamente questa problematica non si riconduce solo appunto alla città di Torino. La città di Torino, diciamo, ha avuto questa impennata, proprio anche come regione Piemonte c'è stata un'impennata per quanto riguarda l'esecuzione degli sfratti, e altre città sono interessate come Roma, Milano e via di seguito, grossi centri urbani hanno lo stesso problema, ma anche quelli piccoli. Quindi è una condizione che attraversa un po' tutto il paese. Mi viene da aggiungere che rispetto a questa cosa qui si parla di morosità incolpevole, di sfratti legati a questo, ma ovviamente bisogna anche tener conto che comincia ad essere anche lì una percentuale consistente di famiglie che non riescono più a pagare il mutuo, che appunto là dove c'è anche lì una contrazione del reddito, magari perché appunto si è abbassato o si è perso l'occupazione, quindi viene a mancare un reddito, c'è poi appunto per quanto riguarda il mutuo questa impossibilità di andarla ad onorare con la banca, che comunque anche lì si traduce poi in una acquisizione dell'immobile, della vendita all'asta e quant'altro sono gli strumenti che si adottano per togliere la casa a chi ha provato di acquistarlo o altro. Quindi c'è anche questa percentuale che visto nello specifico nell'articolo non mi ricordo se c'era, comunque va comunque tenuto conto per chi appunto si dedica a questo ambito di lotta, che cerca di auto-organizzare le famiglie a far sì che la casa non si perda. Bisogna cominciare a tener conto anche di questa percentuale, dicevo, perché comincia assolutamente a crescere ed essere consistente.
Ecco, se come giustamente sottolineavi, questi dati di sorprendente hanno sicuramente poco o nulla, al contrario appunto mostrano una perfetta continuità con la tendenza degli ultimi anni per le ragioni che ricordavi. In questo, secondo me, il dato su cui anche bisognerebbe ragionare le risposte, o meglio le non risposte che l'amministrazione ha dato negli ultimi anni a questo problema, e in questo mi sembra che insomma la Giunta 5 Stelle si discosti di poco dalle politiche dei suoi predecessori, per quanto poi insomma le periferie siano state un po' sulla bocca di tutti in campagna elettorale. Però insomma chiedo anche a te, insomma, anche come percezione che avete avuto rispetto alle battaglie che portate avanti per il diritto all'abitare, insomma quale riscontro avete avuto anche da questo punto di vista?
Ma il riscontro è quello che non esistono soluzioni strutturali all'emergenza abitativa, non ci sono delle soluzioni, delle prese di posizione, di campo, di politiche che vanno assolutamente a risolvere il problema. Si continua a tamponare, diciamo, ovviamente facendo anche crescere degli interessi finanziari, di proprietà private, di fondazioni che attraverso vari strumenti cercano appunto, come dicevo, di tamponare la questione dell'emergenza abitativa, ma invece non ci sono assolutamente soluzioni strutturali che vadano ad eliminare il problema della perdita della casa, che vadano a risolvere attraverso delle politiche nazionali, cittadine, locali, la questione abitativa. Quindi in questo senso non c'è stato nulla rispetto a quello che poteva essere la giunta precedente, se non appunto, ripeto, delle forme di, anche lì, di come si potrebbe dire, di rimodellare in qualche modo la presa della in carico dell'emergenza abitativa, però utilizzando fondamentalmente degli stessi strumenti che vengono amplificati attraverso appunto l'azione di enti privati, di fondazioni, come dicevo, che magari appunto si gestiscono nell'apertura di nuove asili sociali, o se no si formano delle forme di, sono delle parastrutture, diciamo, che in qualche modo vorrebbero dare sollievo alle famiglie, ma che spesso, sempre si può dire, e invece creano altri problemi, perché poi anche solo rientrare all'interno di certe soluzioni, tra virgolette, dicevamo, comportano una serie di requisiti che è una serie di costrizioni che appunto magari la maggior parte della famiglia non riescono a rientrare. Se posso, rispetto a questa cosa qui, e magari anche rispetto ai dati che sono usciti in questi giorni, secondo alcuni ragionamenti che ci facciamo anche con compagni di altre città, il dato, proprio perché i dati di Viminale corrispondono e fanno riferimento anche ad altre città, non solo a Torino, ma in generale, diciamo che c'è, oltre appunto a sorprendersi, a non sorprendersi dai numeri, ma a cercare di uscire un po' da questa sterilità che possono essere anche questi dati rispetto a una cosa fare rispetto all'emergenza abitativa, diciamo che andrebbe colto quello che magari si fa fatica un po' a cogliere, perché i problemi stringenti magari sono altri, come appunto cercare di dare una soluzione immediata o provare delle forme di contrapposizione a far sì che non si esca da casa da parte delle famiglie e dei singoli, ma dice appunto magari porre un attimo l'attenzione sulla morosità sociale, sulla morosità incolpevole come dato sociale, come una condizione ormai sistemica, mi verrebbe dire, che non è più solamente, non fa riferimento solamente a piccoli strati sociali, diciamo così, ma che oggi invece diventa comune e trasversale per quanto riguarda il paese, diventa comunque comune a moltissimi. Quindi questo, oltre ai numeri, bisognerebbe vedere questo dato qui, che oggi la morosità sociale è una questione sistemica, è una questione in cui strutturale, in cui molte famiglie incappano perché appunto non riescono più a pagare l'affitto, e che laddove non ci sono politiche che cercano minimamente, se non appunto movimenti o realtà auto-organizzate, sportelli che parlano con le famiglie e discutono di questo, la politica non si pone assolutamente questo tipo di problema. La morosità sociale si forma e diventa anche lì strumento come di debito, in cui parallelamente poi ci sono altre forme giuridiche di estrazione del debito a livello forzato, e parlo dell'esempio, uno di una serie di casi che sono usciti a Torino, ma non solo, ripeto, anche altre città cominciano a incontrare questo, è il pignoramento del quinto dello stipendio. Quindi si crea la morosità, cioè c'è la morosità sociale, cercata da parte della proprietà di essere riscossa attraverso il pignoramento del reddito, di quel poco che magari rimane o per chi magari ancora ce l'ha, proprio perché come debito viene trattato nella sua natura più, diciamo così, spregevole, cioè quella di arrivare a, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi costo, a riscuotere da quella famiglia, da quel singolo, il debito attraverso qualsiasi forma che la proprietà ovviamente può mettere in atto. Questo un po', diciamo, oltre ai numeri, dicevo, era secondo noi, secondo appunto, una serie di ragionamenti che stanno cominciando a circolare tra compagni, è il dato di fatto, perché la morosità che diventa appunto debito, che diventa appunto forma di strozzamento da parte delle famiglie, di sfruttamento, perché poi ovviamente innesca tutta una serie di meccanismi per cui tu devi onorare quel debito a qualsiasi costo, e quindi anche lì forme di sfruttamento e di violenza, in termini proprio per cui si chiede alla famiglia o singolo di fare qualsiasi cosa, di dover comunque risarcire la parte, la proprietà in qualsiasi modo, ti costringe poi ovviamente a metterti in una condizione di debolezza assoluta, di ulteriore debolezza rispetto alla questione. E questo è un po' quello che dovrebbe emergere, che se magari appunto rispetto di qualche anni fa la questione della produzione di solvenza, della produzione della rumorosità, magari ancora non si potevano accostare a un certo tipo di ragionamenti, oggi urge farlo, perché appunto è una condizione sempre più espansa, sempre più che riguarda sempre più famiglie. Capire come affrontare questa cosa in termini di appunto di controparte, in cui ribaltare questo concetto del debito, della morosità colpevole o incolpevole, è un po' forse la scommessa per quanto riguarda appunto chi si batte per la lotta all'abitare, perché appunto diventa poi quel sistema su cui oggi un po' tutto si basa, che è la questione del debito, su cui mette anche in difficoltà moltissime famiglie. Questo punto di vista politicamente non viene assolutamente trattato, vediamo che appunto vengono, diciamo così, passatemi in termini, snocciolati, che non dico che non siano importanti sapere le condizioni generali per darci un po' un quadro di quello che è la situazione generale, dicevo, però appunto non si entra veramente nel merito della questione, perché non si tratta appunto il problema come dovrebbe essere trattato, con delle soluzioni politiche che dovrebbero arrivare. In questo la nostra parte sta nel incrementare invece quella forma che noi valutiamo anche essere una forma di rifiuto rispetto magari ad un affitto troppo alto, o un rifiuto rispetto a quanto si è dato, che oggi non si può dare più perché non si vuole dare anche più, non solo perché non si può più, ma perché non si vuole dare anche più, perché si entra in una concezione di ragionamento in cui io ti ho già dato tanto, oggi non riesco più a darti, e quindi è normale che entro nel meccanismo della morosità, ma anche come campanello d'allarme per far emergere un certo tipo di situazioni, ecco, ribaltare questo piano e farlo diventare come, diciamo così, strumento di contrattacco per chi appunto pratica la questione del diritto all'abitare, è uno dei ragionamenti che dovremmo porci per quanto ci riguarda. Dall'altra parte, verso la questione della parte istituzionale, chi gestisce la governance o comunque un certo tipo di questioni, dovrebbe porsi invece appunto questa questione qui. Ovviamente per quanto ci riguarda, diciamo che il rapporto, un rapporto di forza adeguato, è una complicità, diciamo così, è una riappropriazione degli strumenti di lotta, possono invertire la tendenza rispetto a appunto vedere la morosità come una questione che dice non vogliamo più pagare, e quindi in questo senso entriamo nel meccanismo della morosità, ma perché c'è un rifiuto da parte nostra di continuare a sopravvivere rispetto alla quotidianità, rispetto al fatto che non possiamo più pagare un certo tipo di affitto perché non vogliamo più dare così tanto per poter avere una casa, diventa lo strumento appunto di nostro, diciamo così, che potremmo utilizzare per far emergere una questione che appunto oggi diventa una questione sociale, che deve trovare delle soluzioni sociali collettive a questo fenomeno dell'amorosità. Non so se mi sono spiegato, se sono stato chiaro.
Sì, sì, no, assolutamente.
A questo tipo di sguardo che non sempre viene comunque, o perlomeno non troviamo all'interno di quelli che sono i dati statistici.
Ecco.